Io preciso che sono stata praticamente lungo 600 km di frontiera tra la Turchia e la Siria, da Kilis, che diciamo è più a occidente, sotto Gaziantep, che è la città più grossa del sud della Turchia, fino quasi ai confini con l'Iraq, nel Kurdistan turco, nelle zone di Mardin, che sono zone che una volta erano molto turistiche, perché ci sono, diciamo, tutta la zona siro-ortodossa, quindi la zona in cui ci sono i cristiani, giusto per darvi due indicazioni geografiche. Quindi il confine tra Turchia e Siria. È molto diverso la parte occidente, cioè quella vicino a Kilis, rispetto a quella a oriente, diciamo così, vicino all'Iraq. Perché nella parte di Kilis, che tra l'altro è quella del valico di frontiera vicino ad Azaz, dove si stava combattendo in questi giorni, avrete letto sul giornale che c'è una battaglia in corso ad Azaz, non è la prima, chiaramente, però in questi giorni se la stanno contendendo due gruppi di ribelli. Quindi tutta questa zona del nord della Siria, che è al confine con, diciamo, il sud-ovest della Turchia, quindi stiamo parlando di Kilis, era già, io sono stata a fine luglio, era già allora da un bel pezzo sotto il controllo dell'esercito siriano libero. Diciamo i ribelli, quello che comunemente la stampa chiama i ribelli, ma che non si capisce in realtà bene da quanti gruppi sia formato. Quello che si poteva...
E come sono connotati questi gruppi?
Ecco, tra... sì, dunque, sono naturalmente sono gruppi che si sono costituiti contro Assad, per la liberazione della Siria da Bashar al-Assad, però... Nel tempo, perché ricordiamo che questa guerra va avanti da più di 2 anni e mezzo, si sono, diciamo, frantumati in tanti gruppi diversi, oppure in un altro modo si può dire molti gruppi si sono aggiunti. Sono egemonizzati, almeno lì, in quella zona, da Al-Qaeda, cioè Al-Nusra, che è una cellula legata ad Al-Qaeda. Diciamo che io sono poi entrata in Siria anche, non sono stata soltanto in Turchia, ma sono entrata in Siria, in quella zona lì, e la zona egemonizzata da Al-Qaeda, con noi, dico noi perché ero con un'associazione umanitaria che si chiama Time for Life, che porta aiuti ai campi profughi, di cui poi vi dirò, se volete. E quindi noi siamo entrati, io, il fotografo e un altro amico che era con me, grazie a questa associazione umanitaria. Non abbiamo avuto alcun problema con Al-Nusra, che effettivamente è, meno dalla mia esperienza personale, non aveva formalmente nessun interesse a trattare male gli occidentali. Con ciò è chiaro che qualsiasi tipo di rapporto stabile o sicurezza con le forze dei ribelli, per non parlare di quelle governative, è impossibile, cioè non c'è alcuna sicurezza entrare in Siria in questo momento, come insomma, è evidente.
E come ha dimostrato la vicenda anche di Quirico.
Di Quirico, anche la nostra piccola esperienza di freelance sconosciuti è stata che la Farnesina ci chiamava praticamente ogni... mi chiama ancora adesso per sapere dove sono, cioè che c'è un'idea di sgomento, non si sa con chi trattare. Ciò detto, questo vi può far capire, solo per farvi capire quanto ci sia una confusione totale e un livello di follia, di violenza in questa guerra, anche da quel poco che ho visto io, molto elevati. Non si tratta di due fronti contrapposti in cui c'è un buono o un cattivo, si tratta di due fronti contrapposti in cui l'altro fronte, che è quello dei ribelli, è frantumato e molto spesso i gruppi sono in lotta tra loro. Spostandoci più verso oriente, verso l'est, ricordo che ci sono anche i curdi. I curdi hanno approfittato, come era immaginabile, della guerra per cercare di riprendersi la frontiera. È una cosa che si dice poco, ma a luglio, per esempio, tutto un pezzo di frontiera era stato riconquistato dai curdi contro i ribelli siriani, quindi i ribelli di Al-Qaeda, per capirci, avevano perso in quel momento la battaglia contro i curdi si erano ripresi la frontiera e si combatteva, e infatti la Turchia mandava i carri armati, mandava gli aerei, perché chiaramente per il governo di Ankara è parecchio inquietante che si sfondi la frontiera a sud da parte del Kurdistan. Per dire, insomma, la zona, i curdi di qua e di là della frontiera che non aspettano altro che rimettersi insieme.
Erano più pericolosi i curdi che non i qaedisti.
Sì, insomma, decisamente. Quindi diciamo che c'è una situazione molto fluida e tutta la zona è estremamente in allarme. Quello che a me colpisce è che i giornali in genere parlano molto dei profughi che sono a Zaatari. Adesso ho visto, c'è la prima pagina internazionale, la copertina che parla proprio del campo profughi in Giordania, a Zaatari in Giordania. Dalla parte del Libano, della Giordania, e molto poco si parla della Turchia. Questo non devo ancora capire perché, ma è interessante. Per noi è stato molto interessante perché era una zona, tutto sommato, ancora poco battuta. Per quanto mi riguarda la domanda sui profughi, chiaramente la situazione è disperata, perché la Turchia ha fatto campi ufficiali, diciamo, governativi, in cui i giornalisti non riescono ad entrare. Io ho fatto domande formali, non sono riuscita ad entrare, poi ci sono entrata lo stesso presentandomi, come a volte capita, anche lì però non sono riuscita a vedere molto. Quello che sono riuscita a vedere è che sono molto ordinati, semi vuoti, e questo è abbastanza. Sì, ce n'è uno che è vuoto. E dato che ci sono 1 milione di profughi, come sapete, diciamo, le stime ultime sono di più di un milione di profughi.
Ci si chiede dove siano.
Dove sono? No, io li ho visti dove sono. Sono accalcati alle frontiere, sono in campi non ufficiali, dove sono in uno almeno sono riuscito ad entrare. E perché siano vuoti questi campi, quelli che ho visto io. Uno era completamente vuoto, l'altro era semi vuoto. La spiegazione del rappresentante del governo è: stiamo aspettando un'altra emergenza, non vogliono venire, insomma, una non risposta. Quindi certamente la Turchia ha fatto molto, nel senso che in molti modi si vede, per esempio, che anche ai profughi senza campo vengono dati degli aiuti alimentari. Sufficienti? Probabilmente no. Certamente l'Europa non ha fatto molto per venire incontro a questa situazione. L'Europa, tra l'altro, questo da quello che mi chiedevano là, ci fa una pessima figura, per non parlare degli Stati Uniti, ma insomma rimaniamo a noi, perché ci chiedono che tipo di intervento pensiamo di fare. E per me era molto imbarazzante cercare di spiegare che non c'era in sostanza un disinteresse generale nei confronti della Siria. Teniamo conto che era luglio, adesso l'interesse è cresciuto semplicemente perché si è parlato di questo intervento degli Stati Uniti in risposta al gas sarin. Gas sarin che peraltro è usato da aprile e lo sanno assolutamente tutti, cioè non è evidentemente una risposta tardiva, è un pretesto, questo sì, perché che si usasse il gas, da che parte fosse usato, insomma, non era la questione del 20 di agosto, un attacco che sicuramente c'è stato, anche se probabilmente ingigantì. Dimmi.
No, volevo solo farti una domanda riguardo a una questione che io sto conoscendo, proprio perché ho delle amicizie che stanno vivendo in quel luogo, riguardo la Turchia, appunto. La cosa che viene poco esposta e pochissimo, praticamente nulla a livello mediatico, è l'unione fra movimenti assolutamente differenti, anche a livello, appunto, dell'omofobia, che viene sempre dipinta come la realtà islamica, invece movimenti gay, lesbo, trans e anche movimenti, appunto, con aderenti curdi, eccetera, che si stanno unendo in questa ribellione in Turchia. Questa cosa ha a che fare, cioè sta venendo fuori anche, appunto, fra i curdi in Siria, o i curdi comunque stanno cercando, non stanno vedendo il loro futuro territorio come un territorio che unirà due stati odierni?
Sì, ma con i curdi con cui ho parlato sicuramente c'è questo desiderio, che c'è da sempre, di ricostruire, diciamo, il Kurdistan. E chiaramente loro, anzi, devo dirti che mi è capitato di parlare con più di un curdo che mi ha detto questa cosa e la stanno già festeggiando. Nei giorni in cui eravamo lì avevano fatto una grossa manifestazione nella zona, diciamo, di confine per festeggiare il Kurdistan libero. È chiaro che non è così, però sicuramente c'è questa più che questo desiderio, una speranza ben radicata. È inquietante capire quello che succederà, perché sicuramente questo non lascerà indifferente Erdogan, non lo sta lasciando indifferente. Questo, infatti, una delle mie domande, io quando ero lì e che c'era tutto questo pezzo di frontiera c'era battaglia tutti i giorni, come questa cosa non sia riuscita mai a passare nell'informazione nostra. Qui bisogna ammettere non passa molto,
no, certo.
Quindi questo, diciamo che non siamo famosi per fare grosso spazio alle questioni internazionali, però effettivamente mi sono trovata in mezzo a una situazione abbastanza grossa, non si riusciva a dare conto. Che poi riescano come riescano e come risponda la Turchia non lo so. Sicuramente quella, tra l'altro, quella zona di Silent Pinar, che è questa zona, questa città che era presa dai curdi, è storicamente una zona calda. Come voi sapete benissimo, era da un anno che c'era una sorta di pace tra Ankara e i curdi, diciamo i curdi più dell'H, cioè più estremisti, però di cosa succederà non è semplice capirlo.
No, certo, però la domanda è anche relativa alla questione mentale proprio dei curdi in questo momento, cioè si stanno rendendo conto e stanno esplicitando a te quando ne parli con loro che parte della loro lotta in Turchia, appunto, è nata anche con movimenti che lottano contro l'omofobia, o questa cosa rimane comunque nascosta?
Questo non te lo so dire perché non ne ho parlato in questo senso direttamente. Quello che posso dirti è che a Istanbul, per esempio, quindi siamo sutt'altro fronte, però a Piazza Taksim questa cosa c'era senz'altro.
Certo.
Cioè, a Piazza Taksim c'è stato una forte unione, un mutuo riconoscimento tra curdi, movimenti LGBT e altri. C'è stato un grosso momento in cui c'è stato un confronto alla pari che prima non c'era stato. Questo mi è stato detto, per esempio, da gay del movimento e da persone diverse. Non si sa dire se questo sia successo o stia succedendo anche in zone di frontiera. È successo sicuramente a Istanbul. Questo non, poi che ripercussioni abbia sul lungo periodo non lo so. Sicuramente è stata una grossa presa di coscienza col movimento di, diciamo, del fine maggio di Istanbul.
Bene. E i profughi siriani con cui avrai avuto qualche rapporto, magari entrando appunto nei campi in cui sei entrato, quali prospettive immaginano? Cioè, pensano di scappare definitivamente, cioè essere, fare una diaspora, oppure di rientrare?
Guarda, dipende da dove sono. Se stiamo parlando di profughi musulmani, quindi quelli che sono riusciti a entrare in Turchia sono quelli che sono riusciti ad avere una casa, seppur piccola e sicuramente troppo pagata, però sono quelli che hanno un tentativo di una ricostruzione di una vita. Tieni conto che in moltissimi casi sono donne, quindi donne con bambini, perché gli uomini sono in Siria a combattere, e quindi ci sono delle situazioni molto complicate, non si riesce, o si riesce a malapena a vivere, perché il lavoro non ce n'è. In questo caso c'è il desiderio dell'attesa, del ritorno, di uomini di cui non si sa assolutamente niente. E poi ci sono i profughi invece che sono rimasti in Siria, e vi parlo soltanto di quelli che ho visto io, cioè del campo di Bab al-Salam, che è vicino ad Azaz, vicino al confine. Non ho idea di come siano i più al centro del paese, posso solo immaginare, perché la desolazione del campo di Bab al-Salam è totale. È un campo di 16.000 persone, più anche lì moltissime donne e bambini, anziani, un campo controllato dai ribelli, quindi dove i ribelli si nascondono, un campo regolarmente bombardato da Assad. Il giorno in cui siamo arrivati noi, la notte precedente era stata bombardata tutta la zona intorno e anche il campo, ma arrivano con gli elicotteri bassi e sparano sulle tende perché sanno che ci sono i combattenti che si nascondono nel campo, chiaramente non curanti del fatto che ci sono bambini e donne, malattie, moltissime malattie. La più, diciamo, la più banale è la dissenteria cronica, ma ci sono malattie anche come il colera e le epidemie più forti. Tenete conto che d'estate ci sono più di 40 gradi e non è quello il problema è d'inverno perché mi fa freddissimo. Non arrivano aiuti stabili. Questa associazione con cui siamo andati noi porta regolarmente aiuti al campo, stiamo parlando di medicine e anche di medici volontari, paga un medico siriano perché tenga aperto un ambulatorio, però chiaramente la cosa è un piccolo aiuto rispetto all'emergenza. C'è un pasto al giorno, chiamiamolo pasto, proprio di sopravvivenza, e non c'è apparentemente alcuna prospettiva realistica per le persone in questi campi, non c'è neanche per i campi in Turchia, perché voi pensate al Zaatari, che è questo campo gigantesco in Giordania, è diventata la terza città della Giordania. Che cosa faranno questo milione di profughi? Non si sa, e non hanno alcuna risposta dalla comunità internazionale. Quando io ho provato a chiedere in Turchia quali erano i programmi per le persone nei campi, mi hanno detto, però noi abbiamo programma 2 anni, diciamo sostentamento, aiuto per 2 anni, però queste persone non si possono reinserire perché non c'è lavoro, perché sono tantissimi, perché hanno desiderio di tornare, perché hanno famiglie disastrate, perché stanno tutti sotto stress post-traumatico, ma potete immaginare cosa significhi vivere in una condizione terribile, in Siria sotto le bombe, con poco da mangiare, e malattie e morte, che cosa sia poi riprendersi da questo. Ma anche quando non si soffre più, non c'è il pericolo concreto di essere uccisi, ci sono condizioni di vita assolutamente, diciamo, insufficiente, e quindi queste saranno tutte persone, soprattutto bambini, che non sono più scolarizzati. Nella maggior parte dei casi, generazioni, la domanda che tutta la comunità internazionale si dovrebbe fare poi che cosa ne sarà una generazione così. Senti, le risposte non ci sono, cioè la risposta più a lungo termine è cerchiamo di dar loro da mangiare fino a 2 anni in Turchia. Fino ai prossimi 2 anni in Siria non c'è neanche questo. È tristissimo per noi. Cioè poi andiamo e torniamo, ecco, loro invece restano.
Certo, ti volevo fare l'ultima domanda rispetto a proprio questa questione degli aiuti stabili e non un aiuto una volta per dire che hai dato aiuto a loro e farti pubblicità in questo modo, ma che non ci siano aiuti regolari, a parte poche associazioni piccole. Viene anche pensato da loro, viene in qualche modo dato qualche motivo a questo nella loro testa, oppure sono così affamati che non hanno tempo di farsi questi ragionamenti e chiedersi il come mai?
Ma in realtà ho chiesto qualcosa di simile, mi è capitato di chiederlo, e la risposta è innanzitutto cercare di sopravvivere. Certo. Quindi non la cosa che incontri è disarmante, forse è la mancanza di prospettiva, di futuro. Cioè, l'importante è oggi, che mi dai da mangiare oggi, che mi curi oggi, poi domani si vede. Questo purtroppo forse è anche delle condizioni della situazione di guerra. In Siria quello che mi colpiva per esempio, che vabbè, l'associazione con cui eravamo, chiaramente i medici dicevano non date niente ai bambini perché dai a uno e poi gli altri chiedono altrettanto, che avevano tantissimo bisogno di essere toccati, quindi una stretta di mano, tenersi per mano. E poi una cosa che ha disarmato me è che mi hanno regalato a me delle caramelle. Tu cercate di immaginare un campo dove non c'è niente tranne desolazione, e perché la cosa più e si tratta comunque di bambini che hanno una grandissima voglia di reagire, di non sono bambini tristi, perché comunque magari sono lì da 6 mesi, 8 mesi, perché sono, e quindi arriva l'occidentale della festa della giornata. Gli adulti hanno un altro certo. Luce negli occhi, e i giovani vogliono di quella parte lì vicino a Achilles, quindi stiamo parlando della zona occidentale, tantissimo tornare a combattere. Ci sono dei giochi, quei pochi che ho visto sono mutilati perché altrimenti sono tutti in guerra, e anche i ragazzi di 20 anni che sono stati feriti spesso gravissimamente vorrebbero soltanto tornare. È un paese traumatizzato da tutti i punti di vista, per quel poco che ho potuto vederne io.
Ecco,
un ragazzo, solo più questo, un ragazzino a 16 anni, ma ne dimostrava 12, che aveva perso tutta la famiglia in un bombardamento ad Aleppo, ed era in Turchia ospite di un'altra famiglia di profughi e non vedeva l'ora di tornare ad Aleppo. Come esemplare di quello che stiamo cercando di dire, cioè un paese traumatizzato dalla guerra non aiutato. Teniamo anche conto che non ci sono corridoi umanitari, cioè che Assad non permette aiuti, non permette un corridoio umanitario in cui possono arrivare anche solo la Croce Rossa o altre grandi organizzazioni per dare degli aiuti stabili. Ci sono degli aiuti che vengono dai paesi arabi, ma noi non ne sappiamo niente, cioè non sappiamo con che regolarità. Quel che potevo vedere io nel cambio sicuramente non c'era una condizione sufficiente, ecco, per garantire il minimo indispensabile, cioè persone che muoiono senza alcun soccorso.
È arrivato un commento amaro di un ascoltatore, ti leggo, poi ti pongo ancora una questione. E dice, programmi, c'era la possibilità del lavoro coatto, ma non ce n'è manco per noi. Forse militanti per altre guerre, se no, cazzi loro, viva il capitalismo, dice questo ascoltatore. Tu dicevi che da quella parte lì, verso Occidente, sono scappati i musulmani, quindi immagino che verso il Libano, verso la Giordania, siano più i cristiani o altre confessioni. Forse per quello che il giornalismo italiano è più attento a quella parte anziché...
No, non credo, perché di cristiani ti rendi conto che ce ne sono molto pochi, e per esempio io li ho incontrati e sono scappati dalla parte dell'est per queste zone siro ortodosse vicino all'Iraq, il Kurdistan soltanto,
sì.
Per capirci. Però lì loro hanno avuto problemi sia con Assad che con quelli dei ribelli di Al-Qaeda, quindi hanno avuto un po' problemi in generale, ma invece quelli che ho incontrato io, che per realtà sono sempre una percentuale minima, sono innanzitutto più ricchi, quindi con più possibilità di emigrare e meno desiderio di tornare, quindi proprio desiderio di andarsene. In questo senso non credo che Al-Zaatar, io penso che in Giordania e in Libano la stragrande maggioranza siano musulmani. Non lo so perché, forse perché è un campo più organizzato, forse perché ci sono, non ho idea del perché si concentri l'attenzione lì. Certo, anche a Bonino quando è andato Al-Zaatar, cioè, c'è un'usanza, probabilmente un'organizzazione, ci sono probabilmente più organizzazioni umanitarie internazionali che lavorano a Zaatar, anzi sicuramente, rispetto ad altre parti dove ci sono campi relativamente più piccoli.